qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Prosegue il nostro focus sulle primarie che andranno in scena, sulle elezioni comunali che andranno in scena nella capitale ormai nella prossima primavera estate. Siamo oggi con Francesco Storace, che è venuto a trovarci in studio. Di nuovo buongiorno Storace.
Rieccoci.
Prima le chiedevo a microfoni spenti, ma perché Giorgia Meloni non appoggia Francesco Storace, candidato sindaco di Roma? Che comunque, insomma, la storia dovrebbe essere comune, le ideologie dovrebbero essere affini.
Evidentemente non è così, ha fatto un'altra scelta. Ha scelto un signore abbastanza anziano, candidato con diversi problemi giudiziari, che farà la campagna elettorale nei giorni liberi dalle udienze processuali. Scelto senza primarie, già le elenco una serie di motivazioni che sono opposte a quella delle ragioni espresse da Giorgia Meloni. E a me sembra francamente incredibile, però il fatto che sembri incredibile a me poco conta. Vedo che nel suo partito c'è un dibattito abbastanza vivace, si è anche un po' adontata per questo, però io non è che posso dire agli elettori Fratelli d'Italia non mi votate, insomma, sarebbe curioso.
Da Fratelli d'Italia giurano che quei 21, credo, dirigenti che hanno scritto quella lettera congiunta non fossero dirigenti di Fratelli d'Italia.
Beh, stanno anche nel sito del loro partito, insomma. Però al di là di questo, vedete, può darsi pure che ci sia chi, sicuramente iscritto a Fratelli d'Italia, accampa una posizione diversa da quella della maggioranza di un partito. Ma che so, avrebbe dovuto rappresentare per la Meloni un motivo in più per dire a Berlusconi: ma dove ci hai portato? Non polemizzare con me. E quando ieri a me mi ha telefonato Assunta Almirante per incoraggiarmi in questa campagna elettorale, conta più lei o i 21, i 400 dirigenti, insomma, in quello che è l'appello che io rivolgo a tutta la destra, alla destra delle nostre radici, alla destra che vuole ritrovare a attorno a un progetto politico e finalmente senza più barriere, ecco, chi conta di più? Allora è profondamente sbagliato dare lezioni di nuovismo quando si è stati al governo per la bellezza, un incarico durato più di quello di Mastella come ministro.
No? Ma a questo proposito, leggevo proprio ieri un'intervista di Giorgia Meloni di qualche anno fa, 2012-2013, lei chiedeva con forza a Berlusconi di eliminare via le vecchie cariatidi della politica, primarie nel PDL, primarie nel centrodestra. Poi ha cambiato idea, quindi...
Siamo finiti alla primina, siamo finiti, perché vede... Poi non è manco tanto rispettoso parlare di cariatidi di fronte a Berlusconi, insomma, anche un po' di rispetto per l'età ci vuole sempre. E ripeto, quando si sta al governo più tempo di Mastella, insomma, bisognerebbe fare anche autocritica. Io provo molta ammirazione, Giorgia è una ragazza in gamba, non è che... Però, insomma, sta vicendo, l'ho vista un po' perduta. Parlare del vecchio, che è il motivo per cui probabilmente non vuole la mia candidatura, solo il dettaglio è che io in Parlamento sono stato 8 anni, lei ci sta già da 10, insomma, quindi... È curioso, il concetto di nuovismo oggi è abbastanza elastico, diciamo. Poi si può candidare Bertolaso, che ha 65 anni suonati.
La questione della candidatura, lei quando l'ha sciolta definitivamente? Quando è che ha detto mi candido?
Oggi alle 12.
In cuor suo, quando è che ha deciso?
No, io sono stato assolutamente sincero e leale col centrodestra. Perché il 31 gennaio, quando ho fatto quella manifestazione, è stato per candidarmi alla testa del centrodestra. Facciamo le elezioni primarie, ho detto. Oggi è il momento in cui prendo atto che io sono diventato uno dei loro principali avversari, perché attaccano più me che Giachetti, anzi Giachetti lo voterebbe pure, ha detto. Quindi insomma, io credo che è molto sbagliato questo atteggiamento nei miei confronti, quindi oggi annuncio anche la data in cui partiamo con la campagna elettorale, la manifestazione, il giorno della democrazia, la festa dei comitati per Storace sindaco, insomma ci sarà tanta carne al fuoco.
Ci ha detto Di Stefano ieri, vicepresidente di
Facciamolo,
Casa Pound.
Facciamoglielo ascoltare, sì. Che cosa ci ha detto ieri Di Stefano di Casa Pound.
Sì.
Un'ultima curiosità veramente prima di salutarci: se non avesse avuto l'appoggio di Alemanno, la candidatura di Storace sarebbe stata comunque più appetibile da parte vostra?
Beh, se Storace vuole rompere gli schemi, magari c'è ancora una possibilità di dialogo, magari potrebbe essere lui a dire: bravi questi ragazzi, c'è bisogno di una nuova generazione, li sostengo, facciamo un percorso insieme, però siccome ha iniziato a parlare Gianfranco Fini, ha iniziato a parlare Manno, comincia a essere un po' pesante anche questa situazione. Comunque noi
spiraglio aperto per Storace.
Sì, sì, sicuramente, però noi Storace l'abbiamo sostenuto in passato, perché il nostro è un movimento giovane relativamente, ma già nel passato trovammo la maniera di fare una candidatura alle regionali per Storace, ci candidammo all'interno delle sue liste quando andò con la Santanchè Premier, anche quella è una scelta insomma un po' particolare. Quindi noi Storace l'abbiamo sostenuto in passato, forse è il momento che si trovi la forza di sostenere un progetto giovane e forse più rivoluzionario rispetto a quanto si è visto oggi nell'ambiente della destra. Insomma, il dialogo è apertissimo, però bisogna fare chiarezza.
Storace, che ne pensa?
No, ma Simone Di Stefano è un ragazzo assolutamente intelligente dal punto di vista politico, umano, la sua cultura e io lo rispetto, e credo che sarebbe sbagliato isolarsi in questa battaglia. Lui chiede una rottura degli schemi, diciamo, la mia candidatura che rompe davvero gli schemi, perché dico basta a questo atteggiamento padronale per cui non ci può essere uno spazio di sovranità all'interno del centrodestra e men che meno a sinistra. Poi se si deve discutere anche sulla candidatura a sindaco, questo mi pare di capire, io sono disponibile a tutto. L'importante è convincersi di qual è la candidatura che può avere più forza, più successo in una campagna elettorale, perché poi alla fine contano i numeri. E poco mi preoccupa chi dice di sostenermi. Ci si dovrebbe preoccupare se io sostenessi loro. È il contrario, cioè quando si dice da parte di persone che io ho combattuto, perché non dimentichiamo, con Fini e con Alemanno, io ho avuto scontri durissimi, lo leggerete anche nel libro che sta per andare in stampa.
Che titolo ha scelto per il suo libro?
Ho combattuto con l'editore e poi alla fine dovrebbe essere La prossima a destra, è un po' come l'autobus, è un po' come sai, tanti obiettivi che ci indichiamo nella vita quotidiana. Ebbene, io racconto storie di persone e anche loro, ed è chiaro che c'è stato un contrasto. Sapere che quello che era un avversario dice lo voto, e sai, non è che è una sponsorizzazione, è che ci stanno quattrini, no, non c'è nulla, è un voto. A me poco interessa questo, a me interessa molto il voto di tanti romani che si sono stufati da destra, della sinistra, di sopra, di sotto, vogliono essere rappresentati da un sindaco che pensa a loro.
Dal punto di vista
però
politico,
sono solo bighe di partito e quello non aiuta.
Se lei diventasse sindaco di Roma, quale sarebbe la prima cosa da fare?
Beh, io credo la primissima cosa da fare sarebbe riappacificare la città in senso dell'amministrazione con i suoi dipendenti, perché guardate, noi abbiamo un problema di efficienza della macchina. Qualunque iniziativa, i nostri giovani che vogliono mettere su un'impresa, la nostra cultura che vuole poter operare liberamente, i servizi sociali che vanno garantiti, tutto dipende da questa immensa macchina. E sbaglia Bertolaso quando dice anche qui che sono molti i dipendenti comunali, no, sono mal pagati i dipendenti comunali e sono pochi, perché la pianta organica l'abbiamo vista anche col concorsone che è stato stracciato, per cui ci sono tantissimi ragazzi, tantissime persone, anche non più ragazzi,
che sono appese in un limbo.
Esattamente, c'è un'ingiustizia enorme è stata fatta, io non credo ci siano precedenti, no? I concorsi bloccati perché sono stati banditi all'altra amministrazione, ma che vuol dire? Tu devi esaminare curricula, fare prove, interrogare, selezionare, c'è chi ha vinto questi concorsi, poi ci sono gli idonei in questi concorsi, perché non devono lavorare, non devono servire all'amministrazione comunale? Ecco, allora io sogno, e anche lì una riaffermazione di legalità fondamentale, che il comune si mette a parlare il sindaco con i suoi dipendenti, con i suoi vigili, li rimotiva, fa capire a tutta Italia che il salario accessorio non è una truffa, ma è un pezzo importante dello stipendio, non è un privilegio, consente di mettere qualcosa in frigorifero anche per il dipendente comunale, perché c'è tanta gente onesta che vuole lavorare. Questo a cosa serve? A accendere la passione all'interno degli uffici, la voglia di servire il prossimo e poi mettere in campo le strategie per il problema numero uno che ha questa città, poi dal punto di vista della sua immagine, si chiama sicurezza, poi collegato a questo il decoro, sono collegate tante altre questioni.
Ne parlavamo proprio questa mattina in merito al decimo municipio, ci stanno tanti cittadini che si stanno organizzando da soli.
Che assomma su di sé la delega sulla sicurezza, voglio prendere l'assessore al bilancio, io ti ho nominato, adesso mi cerchi in quello scarno portafoglio che abbiamo le risorse per illuminare tutta la periferia della città. Perché le nostre donne, le nostre famiglie devono essere sicure anche se stanno lontanissimo dal centro della città. Voglio un comandante della Polizia Municipale che dice ai suoi vigili andate davanti ai negozi perché lì lavorano e pagano le tasse per mantenere noi e stroncate l'abusivismo commerciale, non se ne può più. Voglio parlare col prefetto e dire a lui mettiamo insieme 100 squadre nelle aree più calde della città, interforze, i vigili, i carabinieri, la polizia, la finanza, e si mettono a presidiare le zone di frontiera, quello dove è più forte il pericolo. Voglio rimettere in campo l'ordinanza antiborsoni, insomma ce ne abbiamo di cose da fare e bisogna garantire anche ai cittadini italiani che vivono a Roma che non sono gli ultimi. Qui quando vai all'asilo nido, quando vai alla casa popolare, facciamo arrivare prima i nostri figli, le nostre famiglie. Io sono stato in tanti luoghi della periferia, mi è rimasto impressa la visita a Casal Monastero, luogo lontanissimo dal centro, perché vedete, insomma, io ho rappresentato un pezzo di politica di questa regione, abbiamo costruito case popolari, ospedali, abbiamo speso soldi per i cittadini, e quando vedo delle case popolari che stanno lì da qualche anno, 40 appartamenti, 20 vuoti, gli altri 20 abitati da 13 stranieri e 9 italiani, famiglie, già questo mi inquieta un po', ma perché non abbiamo i nostri connazionali che stanno senza casa? Questo fa esplodere il razzismo, soprattutto perché poi quelle 20 appartamenti vuoti alla fine verranno occupati sempre dagli stessi, sempre da quelli lì, da quelli che vengono da fuori. Allora vedete, poi entri in questa palazzina e vedi una signora che sta facendo le pulizie e chiedi a quello che ti ha chiamato per andare a vedere, ma questa signora che è della ditta delle pulizie, dell'appalto, che ha vinto l'appalto? No, questa è mia moglie. Come è sua moglie? Fa lei
dove stanno quelli delle ditte?
No, ma è ancora peggio la storia, racconto tutta, perché la narrazione di questa città non la conosce nessuno nella politica. Vai lì, parli con questa signora, no, io sono moglie. Ah, bene, ma quindi voi a turno fate questo servizio? Sì, noi famiglie italiane. Come famiglie italiane? Perché tra noi stranieri non voglio toccare la scopa, lo strofinaccio. E le stesse cose fanno ribollire il sangue. Arriva l'indignazione alla testa. Poi ti sposti e vai a Bravetta. A Bravetta ci sono case del comune, non quelle di Affittopoli, del centro. No, quelle dove si pagano gli affitti. Un complesso c'è con due stabili. E poi vedi che queste persone pagano affitto e si tassano per avere il verde, l'illuminazione, i servizi, e c'è da pensare al comune a questo. Ecco, vedete, tutta questa cosa uno la deve vivere, ci deve andare, prende per le orecchie il dirigente, dice adesso questa cosa, domani mattina voglio vedere messa a posto. E state tranquilli che se c'è un sindaco che non va 40 volte in America durante il suo mandato, ma sta a Roma nei quartieri, le cose si fanno.
Tra l'altro sono i due risvolti della stessa medaglia di cui ci capita spesso di parlare, no? Siamo un po' sul limite, nel senso ci sono tanti cittadini che dimostrano di avere voglia di fare qualcosa per la propria città, ad esempio faccio riferimento a Retake o a quelle associazioni tipo che si uniscono, attappano le buche, puliscono i parchi, si riuniscono e fanno cose belle, anche i palazzi, cose del genere. Dall'altra però sono i cittadini che pagano le tasse più alte in Italia.
Non solo. La prima categoria che lei ha citato, poi sono cittadini che alla fine si stufano pure, se non vedono l'esempio. E l'esempio è un sindaco che si rimbocca le maniche, che non fa mancare il suo incoraggiamento, che va laddove bisogna stare. E poi occorre pensare pure a sto carico fiscale, perché oggettivamente credo che sia diventato qualcosa di insostenibile tra comune e regione, oltre lo Stato per quello che ci pensa Renzi. Insomma, è una cosa abbastanza imbarazzante, il 3,3% in regione, lo 0,9 per mille al comune. Ma ragazzi, questi poi sono soldi che non arrivano, perché lo 0,9 per mille, lo 0,4 è dedicato al debito pregresso, quello che il messaggero ci ha denunciato oggi, e lo 0,5 che sono circa 250 milioni di euro per la gestione ordinaria del comune. Non è mica facile, che facciamo? Dobbiamo aumentare le tasse? No, bisogna andare a verificare le cose che si possono fare fra un anno.
La questione prostituzione, le leggo alcuni dei messaggi che ci stanno inviando al 334-92-29-505 anche su Facebook. Come si regolamenta secondo lei? Ci scrivono da Centocelle, dall'Eur, quartieri che hanno veramente a che fare con questo fenomeno diretto.
Guarda, io sono contrario a una cosa, ai quartieri a luci rosse. Non è una delle cose più balzane che si possano raccontare. Credo che sia un errore sottovalutare quella che avrebbe potuto rappresentare in termini pratici l'ordinanza antiprostituzione. Ma ancora prima di quell'ordinanza, il controllo del territorio. Noi dobbiamo far sì che ci siano pattuglie che vanno in giro e questa roba non si verifica più. Perché noi dobbiamo mettere le persone nella condizione di poter stare tranquillamente anche su via Salaria senza dover vedere sto spettacolo incredibile. Cito via Salaria perché anche le barzellette la raccontano.
Certo, sì, è il Gotha.
Insomma, noi dobbiamo... Poi certo ci sono questioni legislative di carattere nazionale. Allora lì si può fare ragionamento, le case chiuse, tutto quello
lei
di cui
che cosa
parla.
Auspicherebbe da questo punto di
Beh,
vista?
Io credo che il tema della sicurezza anche in termini di salute sia essenziale. Purtroppo questo non è il mestiere più antico del mondo che lo cancelli così perché lo decreti.
C'è anche ovviamente una richiesta.
C'è questo tema e su questo ci sono studi approfonditi che però spettano al legislatore nazionale. Siccome io voglio stare al tema, mi voglio occupare della città senza impartire lezioni, allora il legislatore ci risolva questa questione, ci metta nella condizione di non vedere più per strada, non si saboti le poche iniziative innovative che servono a garantire al cittadino sicurezza anche da quel punto di vista e poi si vedrà il confronto parlamentare.